Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buona giornata, benvenuti ad una nuova puntata del pomeriggio con Zainet, al microfono Antonella Andriuolo e Chiara Falcone.
Ciao!
E qui in studio con noi Dario.
Ciao!
Oggi parliamo di un argomento molto interessante, anche complesso nelle sue sfumature, i cambiamenti climatici, e andiamo subito ad ascoltare la prima hit di oggi, Vasco Rossi con C'è chi dice no.
Zainet, la radio che fa scuola.
Che non va in questo cielo, c'è qualcuno che non sa più che ore sono, c'è chi dice qua, c'è chi dice là, io non mi muovo. C'è chi dice là, c'è chi dice qua, io non ci sono. Tanta gente è convinta che ci sia nell'aldilà qualche cosa, chissà. Quanta gente comunque ci sa che si accontenterà. We'll be right back.
Eccoci tornati di nuovo in studio dopo aver ascoltato questa bella canzone di Vasco Rossi. Allora, cerchiamo di fare inizialmente, io direi, il punto della situazione, no Antonella?
Sì.
Per chiarire un pochino, si sta parlando ormai da giorni di questo, di questa conferenza sul clima, ma capiamo perché era stata fatta e qual è la sua storia sostanzialmente. Allora, c'è una premessa da fare, nel senso che le questioni che sono al centro del vertice di Copenaghen sono sicuramente quello della riduzione delle emissioni di anidride carbonica da parte dei singoli paesi e il contributo ai paesi in via di sviluppo perché non rimangano affossati da questo. E proprio in questi giorni è proprio di adesso la notizia di un rischio fallimento proprio dell'intero incontro, l'intero vertice, perché ci sono stati momenti un pochino di tensione fra i leader africani e appunto gli altri paesi. Questo perché? Perché sul tavolo della discussione c'è il famoso protocollo di Kyoto. Allora, sembra ormai una storia atavica, però anche su questo dobbiamo ragionare, perché proprio partendo dal protocollo di Kyoto si capisce adesso perché stiamo discutendo oggi ancora di emissioni. Qual era l'intento del protocollo di Kyoto? Quello di ridurre le emissioni di CO2 dal 1990 al 2012, quindi tra poco, ormai gli anni sono passati, del 5%, oltre il 5%, adesso non ricordo con precisione. Però poteva partire questo protocollo di Kyoto soltanto dopo la ratifica da parte di 55 paesi che si impegnassero a ridurre di tutto questo 5,2% almeno la metà. Cosa è successo? Che per anni il protocollo di Kyoto è stato bloccato perché proprio non si raggiungeva questa quota dei 55 stati, e soltanto con l'intervento della Russia, molto tardivo a dir la verità, perché la firma del 97, siamo arrivati al 2004, con l'intervento della Russia si è potuto partire, però di fatto ancora poco è stato fatto. E adesso appunto sul tavolo del vertice di Copenaghen c'è esattamente la stessa cosa, cioè il protocollo di Kyoto deve essere portato avanti nella prospettiva in cui era stato portato avanti appunto nel 1994, nel senso che venivano esclusi dall'impegno a ridursi i paesi in via di sviluppo, oppure devono essere tutti i paesi coinvolti in questa campagna? Ecco, io direi che forse il nodo della questione è proprio questo.
Sì, è un nodo sicuramente fondamentale, anche perché qui si apre la domanda da 100 milioni di dollari, perché giustamente anche i paesi in via di sviluppo rivendicano in qualche modo il loro diritto ad inquinare. Ecco, chiaramente dicono noi siamo un'economia in sviluppo, in evoluzione, perché bisogna tagliare le emissioni proprio adesso che il progresso sta arrivando anche qui da noi. Allora Dario, tu che cosa ne pensi di questo? Secondo te è una domanda, insomma, sensata, che ha qualche ragione d'essere, oppure in virtù di un bene comune dovremmo tutti quanti un pochino farci anche un esame di coscienza a livello politico e individuale, perché no?
Allora, diciamo che come problema l'ambiente è un problema che tocca tutti quanti e quindi dovrebbe essere affrontato con attenzione sia dal punto di vista politico che dal punto di vista globale, quindi con una prospettiva più ampia. Contemporaneamente bisogna dire che ciò che ci dovrebbe interessare è se è la qualità della vita, questa è dipendente sia dalla qualità dell'ambiente in cui ci troviamo a vivere, sia dalla qualità della vita stessa, quindi dalla nostra possibilità di godere appieno della ricchezza che un paese può produrre. Quindi se da una parte è giusto, perché oltre a essere nobile è fondamentale per la salute del nostro pianeta, che si riducono le emissioni, contemporaneamente non bisogna colpire quei paesi che a maggior ragione non solo non hanno causato con le loro emissioni, che sono comunque scarse, perché ricordiamo che il 40% delle emissioni totali è praticamente diviso a metà fra Stati Uniti e Cina, che peraltro sono stati gli unici paesi a non aver ratificato e non essere entrati nel protocollo di Kyoto.
Sì, oltre all'Australia.
E del restante 35% se la giocano altri 17 paesi, 18 paesi. Quindi sono in totale circa 20 paesi che fanno l'80% delle emissioni, causano l'80% delle emissioni. E contemporaneamente assistiamo al rilancio sul piano economico di altre nazioni molto popolose che giustamente domandano una quota pro capite per le emissioni, per garantire appunto un benessere. Per quanto possa essere divisa la ricchezza, questo è importante.
Certo, il problema però sta alla base, perché il progresso economico debba necessariamente passare per le vie di industrializzazione che sono state quelle tradizionali, che sono state poi quelle che hanno causato il problema che viviamo adesso. Perché non si può intervenire a priori su queste questioni, secondo te?
Per quanto mi riguarda è proprio un'idea di progresso che è sbagliata, perché noi con progresso intendiamo molto probabilmente una qualità di vita che non dipende da ciò che ci circonda, ma dipende semplicemente dal materialismo, da ciò che possediamo. Allora, contemporaneamente bisognerebbe piuttosto focalizzarsi su un concetto di armonia, per cui uno sforzo che sia collettivo per raggiungere un benessere che sia più psicologico che fisico. E in realtà è comunque complesso, non solo perché molte persone non sono in grado di comprenderlo, ma anche perché, e ha ragione, infatti in questo non posso dar torto a chi dice che ne hanno diritto anche loro. E fondamentalmente quello che mi dispiace di più è che è colpa nostra se si è arrivati a questo punto. Colpa nostra delle idee che abbiamo avuto in precedenza e delle idee che continuiamo a portare avanti. Perché se ci dicono che bisogna abbassare le emissioni e bisogna ridurle a un livello pro capite, quindi a seconda di quanta popolazione c'è, quello è quello che bisogna consumare. E mi rispondono di no, perché ormai sono abituati ad avere un tale livello di consumo. Prendiamo gli Stati Uniti, ma prendiamo anche l'Italia, che comunque è al 13° posto per quanta popolazione possa avere. Ecco, contemporaneamente su questo non sono per niente d'accordo. E penso che ogni nazione, da quelle africane a quelle asiatiche a quelle europee, abbia diritto alle stesse identiche cose. Arrogarsi dei privilegi perché si è più potenti è lo stesso errore che si fa nel condannare chi vuole adesso evolversi e pretende ciò che gli spetta.
È un problema complesso, secondo me. Non so, io su molte cose sono d'accordo, però su altre continuo a dire che... Sempre la colpa secondo me è nostra, ma nel senso che forse abbiamo dato un modello di
sì,
sviluppo industriale.
Sicuramente siamo stati il modello che poi gli altri hanno seguito.
Esatto.
Quindi adesso è un po' difficile tornare indietro, perché forse certe volte uno dovrebbe porsi la domanda, ecco, per andare avanti bisognerebbe guardare indietro, vedere dove si è arrivati e quindi trarre delle conclusioni.
Anche domandarsi dove si vuole andare. Cioè sì. Negare il modello per gli altri e affermarlo per se stessi è un errore comunque.
Esatto, esatto.
Anche perché ormai ci sono delle logiche di mercato, quindi dell'industrializzazione, che non consentono forse attualmente di fare dei cambiamenti repentini, no?
Esatto.
In questo senso, perché è un modello molto consolidato che si è sedimentato negli anni, nel tempo, e che quindi è difficile un po' da abbattere.
Esatto. Sicuramente è difficile da abbattere, perché poi da scalzare è difficile dal momento che ci sono in ballo degli interessi economici. A proposito di questo, io volevo chiedere a Dario una cosa che, tra l'altro, di cui stavamo parlando fuori onda prima di iniziare la trasmissione. È un esempio molto specifico, però secondo me rende l'idea di quello che c'è dietro l'interesse lobbistico, che poi sempre è superiore e che decide, no? Perché anche se mi parlavi della tecnologia idrogeno, no?
Sì, la tecnologia idrogeno, che si è sempre, almeno fino adesso, si è pensato di non poter applicare su vasta scala perché prevedeva l'utilizzo solamente su macchine molto piccole. Adesso invece una nota casa automobilistica è riuscita a montare un motore a idrogeno su automobili di classe più elevata. Quindi, sfatando questo mito di una barriera esistente, di un limite esistente alla tecnologia, e contemporaneamente però non ha potuto immetterla sul mercato, poiché non vi è una sufficiente rete di carburanti idrogeno sufficiente per permettere a questa automobile di circolare. E quindi contemporaneamente si ritorna al problema che gli interessi economici che sono dietro e alla base, ed è questa la cosa più brutta, che ci sono degli interessi economici che prevalgono sul benessere non solo nostro ma mondiale, e prevalgono appunto su ciò che è giusto.
Sì, prevalgono un po' su tutto, dettano l'agenda politica, economica, anche climatica a questo punto, perché poi appunto generano mostri. Però per tornare un attimino ai dati, il problema qui non è soltanto dove siamo arrivati, ma anche cosa si fa per correre i ripari, perché politiche sul clima... Se poi parliamo della nostra Italia, siamo messi veramente male, vero Antonella?
Sì, molto male, perché l'Italia KO su politiche clima, invece, sorprendentemente, Brasile al top. Italia terzultima in politiche per combattere i cambiamenti climatici. Nessun paese è riuscito però a raggiungere obiettivi tali da meritarsi una medaglia, quindi possiamo dire che siamo in buona compagnia, mal comune mezzo gaudio. Questa è la fotografia scattata dall'indice sul clima 2010 del German Watch, presentato al vertice ONU appunto di Copenaghen, e condotta annualmente dall'associazione tedesca in collaborazione con la rete delle associazioni ambientaliste. Il primo paese in classifica, quarto posto con 68 punti, è Brasile, premiato per gli sforzi contro la deforestazione. La Cina è 52esima addirittura, seguono gli Stati Uniti, Svezia, Regno Unito e Germania, sono in testa dopo il Brasile. E agli ultimi posti abbiamo il Kazakistan, Canada e Arabia Saudita. Ecco qui.
E noi siamo praticamente lì. Siamo qua tutti, no, se non sbaglio.
Sì, noi non siamo messi molto male, direi. Sì.
In realtà siamo stabili al 44esimo posto. Il problema, quello che non ci fa salire, è che se non abbiamo un eccessivo dispendio dal punto di vista delle emissioni, non abbiamo contemporaneamente, veniamo appunto affossati per questo, non abbiamo una politica che ci permetta, una politica sull'ambiente che sia efficace.
Anche perché il dibattito sull'ecosostenibilità, ora indipendentemente dal vertice, che speriamo tutti insomma abbia un esito positivo, chiaramente c'è da molti anni e sembra un nodo insomma destinato a non sciogliersi.
Assolutamente, io riprenderei proprio quello che stava dicendo prima Dario rispetto a quella che sembra essere una contraddizione del nostro pianeta, cioè sono 20 i paesi a produrre il 75% delle emissioni. Se ci pensiamo un attimino su questi dati, cioè veramente... cioè da inorridire insomma, perché quindi dall'altra parte ritorno sul discorso che stava dicendo Dario, quindi paesi che adesso si affacciano sul panorama del almeno dello sviluppo, non dico di essere a livello di potenze mondiali, ma su uno sviluppo di una che conceda una vita tra virgolette sana a tutti quanti, hanno pure il diritto di poter recriminare qualcosa, dato il momento che siamo stati noi, è sempre stato l'Occidente a dettare e a fare disfare, se vogliamo.
Sì,
no?
C'è una sorta, poi credo in Italia, di muro, no, per quanto riguarda le nuove energie pulite, no, che vengono sempre viste con un certo sospetto, addirittura si parla anche qualche volta di qualche canone estetico un po' particolare, no, dicendo che potrebbero deturpare il paesaggio o insomma cose di questo genere, quindi aspetti che tutto sommato innanzitutto ritengo infondati, perché chiaramente non credo che fabbriche piuttosto che insomma ciminiere a gogo siano molto meglio, anche da vedere, no? Anche da un punto di vista puramente paesaggistico. Poi per quanto riguarda invece i benefici che noi tutti potremmo avere, sarebbero assolutamente invece rilevanti.
Infatti questa è una cosa che forse nella mia totale ignoranza io non riesco a capire, ma mi sono sempre chiesta, nel senso, quando io ho fatto vari viaggi in Grecia, no? È una cosa normale avere dei pannelli solari che producano energia, perché sfruttano quello che giustamente la geografia la posti lì, hanno tanto sole a disposizione e lo sfruttano. Non si capisce perché noi questa cosa non possiamo farla, pur essendo un paese che vive in una zona temperata, che quindi le ore di sole ce l'ha fortunatamente, e questo si fa ancora molto poco. Mi si dice sì, i costi, ma anche questa è una regola base dell'economia che pure la mia formazione, che non è del tutto economica, riesce a comprendere. È chiaro che se la produzione e la domanda è zero, il prezzo si alza; se la domanda è maggiore, è chiaro che il prezzo poi va a abbassarsi, quindi è veramente un circolo che poi si deve innestare virtuoso.
Senza contare che sono costi che si ammortizzano nel corso del tempo, al di là del fatto che adesso sono in atto diverse campagne di incentivi appunto per le emissioni di pannelli solari, per cui ci sono sgravi fiscali fino al 55% su chi appunto cerca di passare a un tipo di energia più sostenibile.
Esatto, il progresso industriale insomma non significa per forza necessariamente inquinamento, e per troppi anni secondo me invece noi abbiamo ragionato esattamente in questo senso.
Non dovrebbe esserlo.
Non dovrebbe esserlo assolutamente, non sono direttamente proporzionali. Comunque, quali sono le possibilità per il futuro? Vediamo un pochino questo, cioè che cosa è sul banco del tavolo a Copenaghen, vero Antonella? Per quanto riguarda gli obiettivi che si stanno ponendo, so che non siamo ancora definitivi, nel senso che comunque si devono ancora mettere d'accordo, ci sono appelli, controappelli, vari leader, Al Gore che sta imperversando.
Allora, io li leggo molto volentieri, mi fa molto piacere, però voglio fare una piccola osservazione. Certo. Prima, che questi obiettivi sono veramente fantastici, cioè gli obiettivi sono sempre spostati, perché l'asticella ormai della nostra pazienza, del nostro tempo, è sempre insomma
tutto è subito,
sì ma dico è sempre posticipata, no? Si può posticipare, quindi noi li mettiamo questi obiettivi, poi speriamo insomma che siano veramente accolti. Allora, obiettivi al 2020 compatibili col budget disponibile dei top 6 USA, UE, Giappone: meno 30% delle emissioni di CO2 sempre nel 2020, chiaramente. Russia meno 25%, Cina meno 2%, questa è una cosa, ci sono state molte polemiche su questa eventuale percentuale della Cina, perché sembra davvero riduttiva. India non dovrebbe aumentare le emissioni più del 60%.
Quindi ognuno si è un po' posto quelli che sono gli obiettivi che secondo la propria economia. Torniamo sempre allo stesso
ritiene
discorso.
Sì, ritiene appunto attuabile.
Nel momento in cui chiaramente un paese si sente di dover riconvertire un'industria che sta partendo in questo momento, cioè questo ha un costo, e chiaramente gli stati devono fare anche i conti con l'oste, come si dice, no?
Sì, ma forse la cosa che poi fa più riflettere è il discorso che, quando anche ritornando sempre in Italia, quindi diciamo un paese che noi conosciamo, quando bisogna riconvertire qualcosa, quando bisogna, diciamo, cercare in qualche modo di innovare, invece credo che ci sia una tendenza alla tradizione, tra virgolette, al vecchio, per,
come no,
un po' per tutte le energie, anche se vuoi, per il nucleare.
Esatto,
però
mi hai tolto proprio le parole di bocca. Noi torniamo proprio indietro, sinceramente, su questo. Adesso non so quale sia il parere di Dario sull'energia nucleare, però invece di investire, noi stiamo investendo soldi per riattivare queste centrali nucleari che erano state chiuse. Allora, soldi per soldi, non capisco perché non possiamo andare avanti, dobbiamo fare questo passo indietro. Lo so che stiamo isolando un attimino dal tema del cambiamento climatico, però secondo me
sì, però
anche questo
è proprio
rientra.
Una forma mentis che forse...
Esatto. Tu che pensi, Dario, di questo?
Ma penso che il problema del nucleare sia stato abbastanza dibattuto e sia contemporaneamente, se da una parte abbiamo centrali nucleari nei paesi a noi vicini e quindi il rischio di una catastrofe comunque ci toccherebbe, contemporaneamente è vero che i percorsi che sono stati fatti dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista energetico, sono stati tali da permetterci addirittura, se dobbiamo investire dei soldi, di poter investire in qualcosa che ci permetta un ritorno ambientale, a maggior ragione, molto più grande. E quindi non capisco come si possa... Io non sono contro il nucleare perché penso che sia una fonte di energia che, se protetta, sia anzi non solo abbastanza sicura, ma anche sicuramente meno pericolosa di tante altre che noi continuiamo a sfruttare e sfrutteremo fino alla fine. Contemporaneamente penso che, però, avendone la possibilità, solo uno sciocco si rifarebbe a qualcosa che ormai è obsoleto.
Esatto, continuiamo a guardare indietro. E a proposito di riduzione delle emissioni, mi sta venendo in mente una cosa che anche qui sta esulando, però colgo l'occasione magari per riparlarne in un secondo momento quando torneremo a parlare di ambiente. Ormai, se ci fate caso ultimamente, si fa caso a quante emissioni noi produciamo o non produciamo nel fare una certa azione, cioè sul giornale, ovunque. E se effettivamente, se ci pensiamo, cosa produce pure emissioni di anidride carbonica? Andare a comprare dei prodotti che vengono da lontano, invece di...
Parli di filiera corta.
Esatto, parlo di spese a chilometri zero, di filiera corta. Secondo me questo è un argomento che potremo affrontare la prossima volta. Che ne dici, Antonella?
Certamente.
Comunque, torniamo a parlare di cose serie. Proprio di adesso, una notizia freschissima di una dichiarazione che ha fatto Ban Ki-moon, il segretario generale dell'ONU, per l'appunto, proprio nei confronti dei vertici, dei capi di governo presenti a Copenaghen. Il suo appello è quello di non puntare il dito, ma di agire. Infatti, il presidente ha sostenuto che ogni paese deve avere un ruolo specifico nella lotta e contenimento dell'innalzamento delle temperature, in linea con le proprie possibilità, schierandosi contro coloro che stanno ormai da tempo mettendo in discussione la veridicità delle affermazioni e del lavoro della comunità scientifica in merito alle conseguenze del climate change. Perché altro nodo molto importante è quello dell'innalzamento delle temperature, che è direttamente collegato a questo delle emissioni, perché anche lì, questo ce lo insegnano a scuola, è una reazione a catena: aumento delle emissioni, aumento della temperatura, gas serra, che cosa fanno? Sciolgono i ghiacci e quindi inondazioni e quindi la tragedia. Ogni volta è sempre un circolo vizioso questa volta.
Scandaloso l'idea che, fra peraltro, gli obiettivi che si sono proposti sempre nella conferenza di Copenaghen, nel vertice di Copenaghen, ci sia quello di mantenere l'innalzamento della temperatura globale entro i 2 gradi. Cioè,
esatto,
è allucinante l'idea che ci sia un obiettivo di mantenere entro un innalzamento.
Esatto, nel senso, come se ormai non ci si può fare niente, cerchiamo di andare a correre i vari a fare il male minore.
Esatto, è un contenimento, è un male minore che...
Non si spiega, non riesco a capirlo, anche perché effettivamente, se ci ragioniamo, no, anche l'inquinamento ha un costo: smaltimento, bonifiche, rifiuti, discariche, tutto questo ha un costo, quindi non si spiega poi perché, se è soldi per soldi, a questo punto facciamo una cosa positiva. Io non riesco a capire, continuo a rimanere allibita.
Esatto, basta vedere tutto quello che succede nella nostra penisola, per quanto riguarda i rifiuti.
Tra Napoli, Palermo, quello che è successo in questi giorni, vabbè, comunque anche lì dobbiamo magari aprire un discorso a parte, perché anche su questo, su come si possono smaltire i rifiuti, ecco, sul fatto che la raccolta differenziata qui in Italia sia una barzelletta, ma questa è un'altra storia, direi.
È un campo che tocca tutti.
Esatto, che dovrebbe toccare tutti, ma anche qui forse torniamo a quello che Antonella spesso diciamo molte volte, che è un problema di responsabilizzazione, secondo me. Cioè, noi non siamo neanche educati, secondo me, al rispetto.
Sì,
no,
è
di
un
cose.
Discorso anche di civiltà, no? Quindi probabilmente manca proprio la teoria, no? Quando non c'è la teoria, la pratica è molto difficile.
Per non parlare poi di altri tipi di conseguenze che un cambiamento climatico. Adesso ci siamo soffermati soltanto sul problema economico, sul problema dello sviluppo, ma ragazzi, stiamo sottovalutando quello che è il problema sociale, perché può essere anche un problema sociale questo. E, fra di onda, prima stavamo parlando di migranti climatici, no Antonella?
Sì, i migranti climatici sono coloro che appunto sono resi clandestini da situazioni di incompatibilità con l'ambiente, no? Dovuto chiaramente ai cambiamenti climatici. Se ne è parlato molto per quanto riguarda in Bangladesh, per esempio, quindi sono sicuramente temi che hanno poi una conseguenza diretta sulle popolazioni.
Certo, svolta tutto tondo a 360 gradi che non si può più sottovalutare, secondo me. E anche il fatto, l'argomentazione che portava avanti Dario, del fatto che, cioè, ci stiamo limitando a fare il male minore, cerchiamo di non andare oltre il 2% di emissioni, è proprio un approccio sbagliato al problema, che dubito che porti a risultati del tutto positivi. Adesso non voglio fare Cassandra, però non sono del tutto, come si dice, non sono del tutto fiduciosa, ecco, in quello che può essere il risvolto di questo incontro. Comunque vedremo. Io direi che adesso prendiamo una pausa, perché poi dobbiamo affrontare un altro tema abbastanza triste, se vogliamo. Io sono molto triste di quello che stiamo per dire, ma non anticipiamo nulla. Io direi che la prima parte di Zainet finisce qui e ci ascoltiamo un bellissimo brano.
Zainet, la scuola che fa radio.
Questa è Black or White di Michael Jackson, che è stato molto impegnato in cause ambientaliste e anche umanitarie.
E torniamo appunto in questa seconda parte. Vi avevo anticipato che avremmo parlato di una cosa un po' triste, perché effettivamente adesso parliamo di pesci, di specie animali a rischio proprio per i cambiamenti climatici. È di pochi giorni fa la notizia di alcune specie, in realtà stiamo parlando di balene, 9 balene si sono spiaggiate a Foggia, in provincia di Foggia, e purtroppo di queste 9, 4 sono morte. Qual è la motivazione? Mareggiate? Disorientamento? Non lo sappiamo, però molto probabilmente il problema è proprio quello dei cambiamenti climatici, perché l'alterazione di quelle che sono le condizioni marine e degli ecosistemi marini sicuramente può portare a queste alterazioni. E quindi, insomma, questa è una vicenda un pochino a parte, ma che secondo me è collegata. E invece, sempre a Copenaghen, si sta parlando di un altro aspetto, ovvero proprio per andare in difesa di questi ecosistemi marini, l'Europa vorrebbe tagliare la pesca. In che senso? Nel senso che anche qui, come dice, come direbbe Antonella, c'è un'altra maratona, nel senso che si punta a una riduzione del 25%, anche qui un obiettivo un pochino forse ottimistico, perché appunto si dovrebbe ridurre del 25% la produzione ittica, parlando in particolare di merluzzi, aringhe e affini, che dovrebbero appunto pian piano diminuire. La Commissione Europea ritiene che l'80% delle specie sia vittima di sfruttamento eccessivo ed è per questo che è necessaria una netta riduzione dell'attività. Però d'altra parte di nuovo tornano i problemi economici. Ancora, perché? Perché per esempio il ministro dell'agricoltura svedese Eskil Erlandsson, o Erlandsson, adesso non so bene la pronuncia, anche qui mette in campo una necessità di tipo economico. Perché? Perché riducendo chiaramente quello che è l'attività di pesca, se un'economia si regge sulla maggior parte su questo, potrebbe risentirne chiaramente in maniera abbastanza pesante. Quindi di nuovo torno a ripetermi, non vorrei essere logorroica, però il problema è sempre lo stesso, che è appunto quello degli interessi economici che sono superiori a tutto. In ogni caso, comunque, tornando a parlare proprio specificatamente di animali, alcuni sono in via di estinzione. Pensiamo per esempio, adesso non parlando, spostandoci dal problema dei pesci, al problema degli orsi bianchi, che chiaramente con il conseguente scioglimento dei ghiacci possono vedere alterato il proprio ecosistema. Ecco, questo è un problema che chiaramente non è che viene da oggi, adesso c'è semplicemente più attenzione, perché adesso al centro dell'attenzione è Copenaghen e quindi tutti i temi ambientalisti sono sulle prime pagine dei giornali. Io sono sicura che adesso ovviamente possiamo fare una promessa, una scommessa, come si dice, tra 2 mesi riparliamo di questo e nessuno ne parlerà più. Però questo è un problema che viene da lontano e però c'è sempre poca sensibilizzazione. Tu, per la tua esperienza, Dario, che cosa pensi? Siamo abbastanza sensibilizzati a questo problema?
Penso che sono fondamentalmente d'accordo sulla mancanza di sensibilizzazione che c'è. Questo è un problema proprio che non solo deriva dall'informazione e dalla qualità che ne abbiamo, per cui ci sono argomenti che vengono proposti in maniera parossistica, in maniera ossessiva, e altri che vengono completamente ignorati, nonostante la netta importanza, la netta prevalenza che dovrebbero avere su questi altri. Contemporaneamente bisogna dire che nella mancanza di informazione c'è anche probabilmente un errore in come questa si pone. Ad esempio, dire che bisogna tagliare il 25% della produzione ittica, quando non si tratta di produzione ma di macello di animali, non so, è antifrassico, nel senso anche grottescamente ridicolo, perché non è una produzione, cioè questo è chiaro a tutti, non è l'uomo che sta dando qualcosa agli altri, ma semmai prende. E quindi contemporaneamente anche il semplice parlare di concetti che ci sono familiari, come l'andare a fare la spesa eccetera, e non interessarsi di che cosa c'è dietro, è qualcosa su cui invece bisognerebbe fermarsi e riflettere, ecco, secondo me.
Sicuramente, anche perché proprio per entrare, non voglio mettere il dito nella piaga, ma ricordiamoci che la produzione ittica non è soltanto a consumo alimentare, purtroppo, ma vengono sfruttati per la produzione di cosmetici, molto spesso gli oli, il grasso di balena.
Certo, le conseguenze sono anche, voglio dire, immediate, perché abbiamo parlato appunto di pesca in assoluto, ma bisogna parlare anche di pesca selvaggia, quindi quella che non è poi regolamentata sfocia in dei disastri naturali, no? Come per esempio il fatto che molte volte i pesci non sono pescati in modo stagionale, no? Quindi non vengono rispettati proprio i cicli riproduttivi di queste specie, quindi chiaramente c'è uno spopolamento del mare. E oltretutto anche le reti che vengono utilizzate, che molte volte non sono adatte, sono reti illegali che rovinano i fondali.
Ecco, e proprio a proposito di questo io direi che mi attaccherei a ciò per lanciare un interessantissimo contributo che ha registrato il nostro Mirko ad un professore, in particolare un oceanografo, perché l'abbiamo intervistato. Ecco, perché c'è uno spettro che si aggira per l'Europa, non sto scherzando sulla Danimarca, non sto scherzando di nuovo, e qual è questo problema? È il problema della corrente del Golfo. Allora, tutti noi da bambini abbiamo imparato che la corrente del Golfo è quella corrente che ci permette di avere un clima temperato anche
sì, mite.
Esatto, mm-hmm. Anche a latitudini che dovrebbero avere appunto un clima un pochino più rigido. Ecco, adesso non siamo su Re Educational Channel, ma
attenzione, attenzione, questa corrente potrebbe cambiare il suo corso e quindi potrebbero esserci veramente delle conseguenze molto molto gravi. Ecco, noi l'abbiamo chiesto ad un oceanografo, lo abbiamo chiesto anche perché spesso si parla sempre di atmosfera, emissioni, ma mai si dà veramente importanza anche all'oceano, all'acqua. No, Antonella?
Sì, infatti abbiamo parlato tanto della Terra, adesso parliamo un po' dei mari, lo facciamo con il professor Giancarlo Spezia, docente presso l'Università degli Studi di Napoli, al Dipartimento di Scienze Ambientali, intervistato dal nostro Mirko, sentiamo cosa ha dichiarato ai nostri microfoni.
Allora, in questi giorni, visto il vertice di Copenaghen, sentiamo molto parlare di clima e curiosando un po' su internet ho trovato degli articoli sulla corrente del Golfo e che si preoccupano appunto di quali potrebbero essere le conseguenze del riscaldamento globale sul funzionamento di questa corrente. Anzitutto, che cos'è la corrente del Golfo e qual è il suo funzionamento?
Il sistema accoppiato atmosfera-oceano è il sistema che sostanzialmente gestisce e regola il bilancio climatico, cioè il bilancio del calore sostanzialmente, sull'intero pianeta. Mentre i venti agiscono sulla superficie del mare e interessano i movimenti delle masse d'acqua soltanto per i primi metri, i primi decine di metri, diciamo massimo di un centinaio di metri, tutto il resto della massa oceanica, che è poi enorme con le profondità degli abissi eccetera eccetera, si muove attraverso gli scambi di densità, cioè attraverso i campi della temperatura e della salinità che gestiscono appunto il campo della massa, il campo della densità. E questi movimenti, che sono quelli intermedi e profondi, sono quelli che costituiscono il conveyor belt, cioè questo nastro trasportatore che ha il compito di trasferire calorie e frigorie da un punto all'altro del nostro pianeta per mantenere costante il bilancio termico. Quindi la macchina termica funziona, il nostro pianeta funziona in questo modo. La corrente del Golfo è un braccio, è un pezzo di questo grosso nastro trasportatore ed è quello che interessa il Nord Atlantico. Sostanzialmente prende le calorie dalla zona più vicino all'equatore e le trasferisce al nord dell'Oceano Atlantico, quindi Nord Stati Uniti e Nord Europa, mantenendo la climatizzazione di questa zona. Questa corrente del Golfo quindi ha un suo ruolo importantissimo perché appunto è il regolatore climatico di tutta l'area nord atlantica, Mediterraneo compreso. Dal movimento e dal trasferimento di calorie di questa corrente naturalmente dipende anche quello che succede come clima sulle nostre zone, sulle zone dell'Europa centro-settentrionale, Mediterraneo e parte nordamericana.
Ecco, proprio sulla modificazione della densità dell'acqua, ecco, alcuni articoli ponevano, diciamo, l'allarme sullo scioglimento dei ghiacci del nord, che andrebbero ad influire appunto sulla rottura, ecco, di questo circuito tra correnti calde e correnti fredde di profondità.
Esatto, perché questi movimenti hanno dei centri motore, noi li chiamiamo, cioè sono quelle zone dove l'energia viene trasferita alle masse d'acqua e le costringe a muoversi in un certo modo. Il centro motore della corrente del Golfo è posizionato grosso modo nella zona della Groenlandia, Islanda, quella parte del Nord Atlantico dove confluisce la parte superficiale corrente del Golfo, quindi parte calda, e si incrocia con la gelida corrente invece che proviene dalla Groenlandia, quindi dall'Artide, insomma. Questi scambi e con le interazioni con l'atmosfera fanno sì che l'acqua superficiale tende ad affondare e quindi a mettere in moto questo circuito, quindi il centro motore nasce lì. L'affondamento dell'acqua superficiale è dovuto a due processi, quello del raffreddamento, perché l'acqua più fredda tende a essere più pesante, e quello dell'aumento di salinità, perché con i processi evaporativi aumenta la concentrazione salina, quindi acqua più salata e acqua più fredda diventa più pesante, affonda e mette in moto il circuito. Se in questo sistema di riscaldamento globale noi aumentiamo il ciclo idrologico, Ciclo idrologico significa che cosa? Maggiori precipitazioni, quindi maggiori evaporazioni nelle zone calde, maggiori precipitazioni nelle zone più fredde, quindi delle latitudini più alte. Quindi maggiore acqua dolce che arriva sulla superficie del mare. E insieme alla maggiore precipitazione ci mettiamo anche lo scioglimento dei ghiacci dovuto sempre al global warming, noi addolciamo, tra virgolette, di molto le acque superficiali. Se noi quindi diluiamo molto le acque superficiali, queste acque superficiali non affondano più, perché non hanno più il peso per affondare, perché sono leggere, galleggiano sulle altre. Quindi si blocca il motore che mette in moto quel circuito.
Ecco, e proprio questo blocco per alcuni ha fatto pensare a situazioni catastrofiche come la glaciazione del Nord Europa, il meno piogge, la riduzione delle piogge monsoniche. Cioè, sono sensate queste ipotesi oppure fanno parte di un romanzo di fantascienza?
Ecco, probabilmente ci si può riferire ad un film che ha avuto anche un certo successo, che qualche anno fa è uscito, The Day After Tomorrow, che in un certo qual modo riprendeva questo concetto fisico e rappresentava paradosso, no? Che in un global warming, in un riscaldamento globale, si andava incontro invece a una glaciazione del Nord Atlantico. Quindi questo da un punto di vista fisico è giusto, perché come le dicevo prima, se noi blocchiamo la corrente del Golfo viene a mancare l'apporto di calorie e quindi il clima di quella zona tende, non avendo più questo calore, tende a raffreddarsi sempre di più e quindi arrivare alla glaciazione.
Ma
è chiaro che questi processi hanno dei tempi molto molto lunghi. Se noi li velocizziamo con un film di Ridolini, allora possiamo avere queste cose catastrofiche che vengono immaginate.
Bene, senta, siccome spesso si parla di atmosfera e poco di oceani, ecco, quali sono i fattori, oltre a quello importante del riscaldamento, della presenza di CO2, che sono da tenere conto sulla rottura dell'equilibrio delle correnti oceaniche che tanta parte hanno nel clima mondiale?
Guardi, il sistema è accoppiato, sì. Non si può prescindere dalle interazioni tra l'atmosfera e l'oceano. L'oceano ha un ruolo più importante perché l'oceano ha una massa d'acqua che rappresenta il 70% del nostro pianeta, profondità enormi, e chiaramente ha un serbatoio di energia e di gas disciolti che è estremamente importante nel sistema, accoppiato, e quindi nelle sue ripercussioni sul clima globale. Quindi l'attenzione va rivolta moltissimo all'oceano. L'oceano però purtroppo ha la difficoltà di essere monitorato in tutte le sue zone, in tutte le sue profondità, per una questione tecnica, per una questione economica e via di seguito. Per cui di solito si va più a monitorare l'atmosfera, perché è più semplice da monitorare, però ha meno ruolo importante, proprio perché è molto più variabile, ha una... i flussi sono molto più veloci, insomma c'è un aspetto dell'atmosfera che va monitorata, però non ha il ruolo che ha l'oceano. Per cui l'oceano deve essere monitorato e ci sono grandi progetti internazionali, perché solamente con una fortissima sinergia tra i vari paesi si riesce a capire qualche cosa. Però questo implica un impegno enorme, sia in termini di risorse proprio economiche che di risorse strumentali e umane. Però il sistema è delicato, quindi l'oceano ha un ruolo importantissimo, e gli oceani polari sono quelli che regolano di più questo sistema. Però gli oceani polari sono anche quelli più difficili da monitorare. Quindi c'è un problema serio nella comunità scientifica, che è quello di arrivare con delle tecnologie quanto più moderne possibile per arrivare a investigare. Il satellite fa moltissimo, però il satellite non penetra, il satellite vede la superficie ma non vede quello che succede sotto la superficie. Quindi c'è una serie di ipotesi che scaturiscono poi dalla modellizzazione, perché è il modello che a quel punto si sostituisce alla ricerca e cerca di dare delle risposte, per cui risposte precise su quello che sono i grandi movimenti delle correnti oceaniche e i trasferimenti di queste correnti e le condizioni reali di queste correnti sono al momento ipotizzate, in quanto la difficoltà del monitoraggio diretto è estremamente enorme, insomma. Quindi, una difficoltà troppo elevata.
Se ho capito bene, al momento non possiamo avere dei modelli attendibili di previsioni anche climatiche, che ne so, da qui a 100 anni, da qui a 20 anni?
No, purtroppo no. Mentre, diciamo, oddio, questo un modellista probabilmente direbbe un ni più che un no, nel senso che i modelli climatici non hanno avuto, proprio per la grandissima variabilità dei processi che avvengono nel sistema accoppiato atmosfera-oceano, non hanno avuto quello sviluppo che invece hanno avuto per esempio i modelli meteorologici. Il modello meteorologico, cioè della previsione del tempo, è oggi molto più affinato, è molto più attendibile, ha dei livelli di incertezza che si sono abbassati moltissimo, anche se il tempo della previsione tutto sommato è rimasto quello di una volta, però è aumentata l'attendibilità della previsione. Nel sistema climatico questo sviluppo e questo successo non si è avuto, perché è vero che le informazioni sono aumentate moltissimo, però mancano ancora tutte quelle conoscenze che avvengono soprattutto negli oceani e nella parte più profonda degli oceani, dove è difficile recuperare dati da testare, per testare i modelli.
La stessa disattenzione, se mi posso permettere l'osservazione, avviene per quanto riguarda la flora e la fauna marina. Ora, per esempio, proprio oggi c'era un articolo che parlava dell'impoverimento dei nostri mari e per quanto riguarda, diciamo, i pesci, i cetacei e via dicendo, che in qualche modo testimoniano quello che sta avvenendo dentro appunto gli oceani, dentro i mari e i mutamenti anche delle temperature e delle correnti stesse, per quanto riguarda anche la riproduzione di alcune specie.
Ma questo non c'è dubbio che l'ecologia e quindi il sistema vita del mare segue un poco quelli che sono gli andamenti e le anomalie e le variazioni dell'ambiente. È chiaro che diciamo, la quantità di inquinanti che noi inseriamo, il calore che è molto più forte sulla superficie del mare, quindi questi habitat soffrono e si modificano, cercano di adattarsi. Non è ancora molto chiaro il processo di interazione con la specie o con le specie, quanto noi abbiamo delle evidenze, però non sappiamo qual è la causa precisa di quella evidenza. Perché una specie è sparita, perché viene sostituita da un'altra e via di seguito. Sono segnali, certamente, soprattutto nel Mediterraneo abbiamo una evidenza molto forte di un cambiamento dell'habitat, di specie che prima non c'erano e che oggi esistono, di specie che non ci sono più e via di seguito. Quindi la natura piano piano cerca di adattarsi al cambiamento. È più difficile trovare proprio le giuste correlazioni.
Ecco, come ultima domanda, ecco, più che una domanda, le chiedo un appello. Ecco, se dovessimo porre davanti all'attenzione internazionale del convegno di Copenaghen una proposta per quanto riguarda l'habitat marino e l'equilibrio del sistema oceanico, ecco, cosa proporrebbe?
Ma guardi,
c'è chi l'ha già fatto.
Sembrerebbe banale, no? Perché diciamo, quello che noi immettiamo nell'atmosfera, buona parte di quella sostanza viene anche trasferito a mare attraverso i processi interattivi con la superficie del mare. La quantità di inquinanti che oggi noi versiamo in mare diventa sempre più elevata, il poco controllo di quelle che sono le risorse marine, in alcuni casi la pesca, oppure insomma, il traffico marittimo, insomma è tutto il sistema che oggi viene stressato, insomma. Bisognerebbe avere un maggior rispetto dell'habitat, ma in tutti i sensi, insomma, non soltanto pensare al contributo di anidride carbonica. Certo, quello è uno degli elementi che va certamente a condizionare, ma non è soltanto quello, non è, ci sono oggi scarichi a mare di sostanze oleose che sono in quantitativi enormi, che in alcune zone condizionano fortemente i processi evaporativi. L'evaporazione è uno dei processi fondamentali del sistema. Se noi diminuiamo, blocchiamo l'evaporazione in alcune zone, ma noi abbiamo ammazzato il mare, perché se non c'è evaporazione non c'è convenzione, non c'è affondamento delle acque superficiali e quindi trasferimento nelle profondità maggiori di tutte quelle che sono le sostanze più importanti per la vita del mare. Quindi questo è una tendenza molto forte a non tener conto di quell'equilibrio delicato ma essenziale per la sopravvivenza del nostro habitat.
Io la ringrazio molto di essere stato con noi e le auguro una buona giornata.
Grazie a lei, altrettanto.
Grazie, salve.
Bene, abbiamo ascoltato il parere del professor Giancarlo Spezzi, ricordo docente presso l'Università degli Studi di Napoli nel Dipartimento di Scienze Ambientali. Dunque, siamo arrivati all'ultima parte della nostra trasmissione e quindi è momento di stemperare un pochino gli animi, perché non abbiamo fatto altro che parlare di animali in via di estinzione, di emissioni che non si riducono. Bene, ci sono anche degli aspetti positivi, perché adesso io vi anticipo, faremo una puntata sul fotovoltaico e vorrei dire una cosa. La tecnologia italiana è una delle prime al mondo in questo, noi siamo bravi, quindi se facciamo una cosa buona, secondo me dobbiamo assolutamente tenerne conto, quindi faremo anche una puntata dall'altro punto di vista. Per tornare a Copenaghen e alle buone pratiche che hanno collegato Copenaghen, intanto io vi dico che sta per nascere un portale sui cambiamenti climatici che terrà la situazione sempre aggiornata su quelle che sono appunto le situazioni delle emissioni. Sono messi d'accordo Microsoft e l'Agenzia Europea dell'Ambiente e questo portale si chiamerà Atlas. Cosa dire su questo progetto? Bene, rientra nell'ambito dell'iniziativa che prevede l'utilizzo della tecnologia per migliorare l'accesso ai dati ambientali tempestivi, accurati, e quindi vi do anche il sito www.environmentatlas.net, che utilizza l'interfaccia del nuovo servizio Bing Maps per consentire agli utenti di visualizzare le informazioni sull'impatto esercitato dal cambiamento climatico in tutta Europa, nonché la prosecuzione della partnership di Microsoft con l'AEA, cioè appunto l'Agenzia Europea dell'Ambiente, e l'evoluzione del portale IonArt, che pubblica rapporti sulla qualità dell'aria e dell'acqua in Europa. Effettivamente questa cosa ce l'abbiamo anche in Italia, per esempio noi abbiamo, non so se lo sai Antonella, abbiamo un interessantissimo portale, praticamente ogni giorno noi possiamo vedere che aria c'è, ovvero se l'aria ha un contenuto.
Sì, se vedere, controllare le polveri sottili nell'aria.
Esatto,
sì.
Esatto, quindi la situazione è monitorata. Ecco, io direi che secondo me la ratio è anche su Atlas è la stessa, cioè il fatto di poter monitorare all'istante cosa si sta generando, forse il fatto di avere un impatto visivo, queste problematiche sono di così ampio respiro, averle tracciate lì soltanto da
semplicemente
una leggenda, un colore,
ecco,
potrebbe essere
sì, interrogare
un impatto.
Interrogare un pochino il computer per vedere poi un dato effettivo, che sennò rimarrebbe sempre molto astratto.
Esatto, ma tornando a Copenaghen, quali sono le buone pratiche? Ecco, in questi giorni è finita sotto i riflettori, adesso sto per fare una battuta poco carina, però sotto i riflettori un'iniziativa che invece parla di luci spente. Qual è questa iniziativa? È l'iniziativa di Andy Ridley, un inglese che però è in Australia ormai trapiantato dal 2002 e che ha fatto partire proprio da Sydney la sua mossa. Questa mossa si chiama Earth Hour, ovvero un'ora che ogni anno a marzo si vive a luci spente, e questa cosa è ormai diffusa in oltre 4.000 città del mondo, quindi ogni anno oltre 4.000 città in un giorno ben preciso di marzo spengono la luce per un'ora per sensibilizzare il mondo e chiaramente i vertici che possono decidere delle politiche mondiali ed economiche proprio ai cambiamenti climatici. Io direi che in questo momento, adesso voi non potete guardarci perché chiaramente siamo in radio, però anche noi stiamo facendo esattamente la stessa cosa, cioè stiamo parlando a luci spente.
Ma certamente, ancora fa più atmosfera. Comunque a Bruxelles l'Unione Internazionale delle Ferrovie ha ideato un treno speciale per raggiungere la capitale danese. A bordo del Climate Express sono partite 400 persone, negoziatori del trattato sul clima, ambientalisti e giornalisti. Il treno è considerato uno dei mezzi di trasporto più ecologici.
E questa è una bellissima iniziativa, comunque veramente siamo a luce spenta, semplicemente dici come fa a leggere Antonella tutte queste belle notizie? Beh, perché abbiamo comunque il LED acceso del computer. E come ultima buona notizia la facciamo giustamente dire a Dario, che cosa è stato presentato a Copenaghen? Un bel progetto per quanto riguarda una bici elettrica, però non ne so niente io, adesso chiedo a Dario che sicuramente ne sa di più perché ha letto la notizia.
Sì, allora è stata presentata a Copenaghen in collaborazione con Ducati Energia, quindi una nuova bicicletta elettrica ibrida, una ruota in realtà elettrica ibrida per biciclette. È un progetto che è stato cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente italiano e quindi per la progettazione e realizzazione di un sistema innovativo per trasformare una tradizionale bicicletta in una elettrico ibrida, quindi che consente di accumulare e sfruttare l'energia passiva della pedalata in maniera da essere poi utilizzata successivamente per sgravare il carico di fatica che può essere. Questa è un'iniziativa, diciamo, importante per tutti quelli che sono ecologisti e già vanno in bicicletta, per quanto invece vorrebbero imparare o andare adesso e dare una mano all'ambiente.
Esatto.
Beh, una bellissima pratica questa, e ricordiamo appunto ancora italiana, quindi vediamo, delle cose buone le facciamo, quindi cerchiamo di pubblicizzarle, secondo me.
Ed anche oggi termina qui il nostro pomeriggio con Zainet. Io vi ricordo il nostro sito www.zai.net e Facebook, il nostro gruppo su Facebook.
Come non dimenticarlo, il pomeriggio con Zainet, un gruppo che sta sempre più crescendo, ma mi raccomando, continuate a partecipare perché noi facciamo, oltre le trasmissioni, anche reso conto di alcune che sono le discussioni su temi di attualità, di stretta attualità, e avete la possibilità tra poco di partecipare in maniera più diretta con meno emissioni.
Ringrazio allora Dario per essere stato qui con noi.
Ciao a tutti, è stato un piacere.
Da Antonella Andriuoli e Chiara Falcone è tutto. L'appuntamento con Zainet torna domani. Ciao a tutti.
Ciao.